Madre della Divina Grazia, prega per noi. Benvenuti a tutti e a tutte quanti siete oggi convenuti in questa Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata per il 20° sabato mariano della serie dedicata alle figure sacerdotali mariane, ieri e oggi. E un cordiale augurio anche a quanti ci ascoltano attraverso Radio Mater. Siamo già nel mese di maggio, mese dei fiori tradizionalmente dedicato alla Vergine Maria, che è il fiore più bello di tutto il creato, la Madre di Dio e dolce Madre nostra, la Madre e Mediatrice della Grazia, questa è la memoria odierna, che preghiamo di benedire domani, sesta domenica di Pasqua, è giorno della mamma, tutte le mamme della terra, soprattutto quelle che hanno sofferto e soffrono, come lei sul Calvario, per la morte dei propri figli. Tiene oggi la lezione del sabato una suora serva di Maria, laureata lo scorso anno in Sacra Teologia con specializzazione in Mariologia alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma, con un attento e documentato elaborato di laurea sul fondatore delle suore serve di Maria di Galeazza presso Bologna e sul loro itinerario di spiritualità mariana, elaborato che è stato poi raccolto nella serie scritta Pontificie Facultatis Theologicae Marianum. L'umile parroco Don Ferdinando Maria Bacilieri, 10 anni or sono è stato beatificato, così come la figura del santo curato d'Ars, è un testimone singolare della dottrina e della devozione mariana del XIX secolo, contrassegnato specialmente dalla definizione dell'Immacolata Concezione e dal culto della Vergine Addolorata. È uno tra i tanti grandi sacerdoti, fondatori di istituti religiosi maschili e femminili che hanno illuminato di santità il XIX secolo, tanto lacerato da guerre rivoluzionarie e da ostilità organizzate contro la Santa Chiesa. Suor Maria Grazia Lucchetta ci presenterà dunque la spiritualità del Beato Ferdinando Maria Bacilieri, fondatore delle Serve di Maria di Galeazza, loro fondatore. Grazie, Suor Maria Grazia, che sei venuta da Bologna per questa occasione, per questo incontro. A te la parola.
Ringrazio Padre Ermanno e Suor Ester per avermi invitata a far parte di questa iniziativa del Sabato Mariano e soprattutto perché ciò avviene, come già detto Padre Ermanno, all'interno dell'anno sacerdotale voluto da Papa Benedetto XVI nel 150° anniversario del Dies Natalis del Santo Curato d'Ars. Una riflessione sul Beato Ferdinando Maria Bacilieri, fondatore della mia famiglia religiosa, la Congregazione delle Suore Serve di Maria di Galeazza, bene si inserisse in questo contesto, perché il Bacilieri, al momento della morte, nel luglio 1893, fu definito proprio un curato d'Ars in compendio. Una dichiarazione sollecitata dall'allora segretario generale dell'Ordine dei Servi di Maria, il padre Giovannangelo Maria Pagliai, e pronunciata dal cardinale Lucido Maria Parrocchi, già arcivescovo di Bologna dal 1877 al 1882 e in quell'anno vicario generale di Papa Leone XIII per la diocesi e città di Roma, e protettore dell'Ordine dei Servi di Maria. Il Beato Bacilieri forse è una figura poco nota, perché la sua conoscenza e il suo culto sono attualmente circoscritti alle diocesi di Bologna, Modena e Ferrara, che hanno avuto la fortuna di essere teatro della sua vicenda umana e pastorale. All'Ordine dei Servi di Maria di cui fu terziario esemplare, e attraverso le serve di Maria di Galeazza alle parrocchie, diocesi e nazioni in cui la nostra famiglia religiosa oggi è presente. In ordine di fondazione, Italia, Germania, Brasile, Corea del Sud, Repubblica Ceca, Indonesia. Ringrazio quindi il Signore e la Vergine Santa di questa opportunità che mi è stata offerta, anche perché Don Ferdinando, nei suoi frequenti viaggi a Roma, era familiare in questa zona. Il suo legame all'Ordine dei Servi di Maria e la sua profonda e sentita amicizia con i superiori di quel periodo lo portavano ad essere di casa nei conventi di Santa Maria in Via e di San Marcello al Corso. Il suo alloggio a Roma era abitualmente, secondo il recapito che lui stesso dava alle suore per la corrispondenza epistolare, qui vicino, in Via delle Muratte numero 42, primo piano, Casa Nardi. Per il suo grande amore alla Madonna, mi piace perciò pensare che venendo a San Marcello o percorrendo Via del Corso a piedi, sia entrato anche in questa vostra basilica e abbia qui sostato in preghiera. Inizio allora questo mio intervento partendo proprio dall'affermazione un curato darsi in compendio, per evidenziare le analogie e le differenze esistenti tra il curato d'Ars e il curato di Galeazza. Un confronto che traggo da alcune osservazioni del padre Gabriele Maria Roschini, servo di Maria, mariologo, qui presentato lo scorso 10 aprile. Il Roschini, infatti, incaricato nel 1957 di stendere una biografia sul servo di Dio Don Ferdinando Maria Bacillieri, la intitola proprio Un curato darsi in compendio, facendo suo il giudizio espresso dal cardinale Parrocchi a cui ho sopra accennato. E per avvalorare l'affermazione autorevole del suddetto cardinale e al tempo stesso giustificare la sua scelta del titolo, nell'introduzione alla sua biografia presenta un breve raffronto della vita dei due curati. Scrive il Roschini, e cito: «Molti e sorprendenti sono i punti di contatto tra il curato d'Ars e il curato di Galeazza. Entrambi vivono ed operano nel medesimo secolo XIX. Entrambi nascono nel mese di maggio sacro a Maria. Entrambi rinascono alla vita di grazia mediante il battesimo poche ore dopo la nascita e al proprio nome viene aggiunto quello di Maria. Entrambi vivono sulla terra 73 anni, 73 anni compiti il curato d'Ars e 73 anni incominciati il curato di Galeazza. Entrambi parroci per lo spazio di 41 anni, il Vianney dal febbraio del 1818 all'agosto del 1859 e il Bacillieri dall'aprile del 1852 a luglio del 1893. Entrambi vengono eletti parroci di un villaggio senza Dio, 300 anime Ars, 627 Galeazza. Entrambi trasformarono radicalmente la loro parrocchia con il loro esempio, con la devozione a Maria Santissima e alla Santissima Eucaristia, con la predicazione della parola e col ministero delle confessioni. Entrambi, per riuscire più facilmente a trasformare la propria parrocchia, la consacrarono solennemente a Maria Santissima. Entrambi restaurarono la casa di Dio. Entrambi furono veri martiri del confessionale. Il curato d'Ars confessava quasi tutto il giorno e il curato di Galeazza in media 15 o 16 ore al giorno. Entrambi si videro assediati da folle di fedeli accorsi da tutte le parti, assetati di Dio. Entrambi, atterriti dalla gravità delle responsabilità pastorali, tentavano più volte di sottrarsene onde attendere con maggior cura la propria santificazione. Entrambi, sfiniti, logori, caddero sulla breccia e con volto placido, sereno, chiusero gli occhi alle vane cose della terra per riaprirli alla luce del cielo. Entrambi, dalla voce del popolo, eco della voce di Dio, furono acclamati santi. E poi Roschini aggiungeva: non mancano certo notevoli differenze fra le due eminenti figure. In genere si può dire che il curato d'Arsa, a causa delle meraviglie che infiorarono la sua vita, è più ammirabile che imitabile, mentre il curato di Galeazza, per la semplicità della sua vita, è più imitabile che ammirabile, imitabile sempre in tutto. Una differenza questa ben evidenziata anche dal cardinale Giacomo Lercaro, arcivescovo di Bologna dal 1952 al 1968, nella sua commemorazione tenuta a Galeazza nel novembre 1959 con queste parole. San Giovanni Maria Vianney fu infatti la manifestazione del soprannaturale in un ambiente illuministico, un richiamo agli uomini del secolo disorientato. Don Ferdinando Bacillieri ci appare più accostato alle comuni dimensioni, più vicino agli ordinari compiti della vita sacerdotale. Parmi che se il santo curato d'Ars fu nella Chiesa un faro potente, la cui luce si manifestò anche ai lontani, imponendo loro problemi che la mentalità del secolo aveva creduti superati per sempre, il parroco di Galeazza incarnò invece, per l'edificazione del clero tutto, la figura del sacerdote chiamato a svolgere un normale, umile ministero, superando nella solidità dello spirito interiore le modeste dimensioni esteriori, rendendo grande e sublime per l'adesione amorosa a Cristo la consueta vicenda quotidiana del parroco di una umile parrocchia di campagna. Affermazione che rende più attuale la sua testimonianza di sacerdote e di parroco. Per dimostrare quanto sto affermando, cito allora la dichiarazione fatta nel 1893 al momento della morte dal cardinal Parrocchi e quella pronunciata dal cardinale Giacomo Biffi nel 1993, nel primo centenario della morte di Don Ferdinando. Ha detto il cardinal Parrocchi: molti pii e zelanti sacerdoti ho conosciuto nella diocesi di Bologna. Ho grande stima di tutti, ma un'anima di Dio, come il parroco della Galeazza, io non l'ho conosciuta mai. Non era in lui un'ordinaria santità, ma una santità speciale che però in lui era comune, attesa la sua disinvoltura. Ho notato più volte in lui una grande prudenza, anche in affari delicatissimi. Era una gran bell'anima, un santo, e la diocesi di Bologna ha perduto in lui un santo esemplare. Io ho sempre nutrita per Don Ferdinando una stima veramente singolare. Egli era un curato d'Ars in compendio. E il cardinal Biffi nel 1993, nella sua commemorazione, così affermava: questo straordinario pastore di Galeazza, che illustra tre diocesi, oltre Bologna anche Ferrara e Modena, e irradia il suo esempio e il suo insegnamento su tutta la nostra regione, ci ricorda, prima di ogni altra cosa, la funzione cattolica del parroco. Cattolica, cioè, secondo il tutto. Non c'è sacerdozio nella Chiesa che più di questo sia onnicomprensivo. Sono assegnate al parroco tutte le diverse attività che accendono, nutrono, esaltano la vita nuova e redenta. Don Bacillieri è stato grande non perché ha fatto cose diverse da quelle che erano, per così dire, statutariamente richieste dall'onere della cura d'anime, ma perché ha fatto tutto ciò che un parroco deve fare senza lacune e senza cedimenti, e lo ha fatto in maniera che si può definire eccellente. In sintesi, Infatti, sono due le coordinate che mantengono consistente e fresco il carisma di questo sacerdote secondo il cuore di Dio, e cioè, primo, la rigorosa fedeltà alla missione della Chiesa, annuncio della parola, vita sacramentale e preghiera, cura esplicita delle vocazioni di speciale consacrazione e dell'associazionismo laicale, testimonianza concreta verso i malati, i sofferenti, i poveri. Secondo, la capacità di agganciare l'evento cristiano alla dinamica sociale, senza commistioni e senza separazioni, inserendo nei ritmi quotidiani della gente la luce della verità e la potenza dell'amore. Non ci furono quindi fatti prodigiosi ad accompagnare la vita di Don Ferdinando, ma soltanto una costante coscienza di essere nelle mani del Signore, così che era normale che tutto dovesse essere indirizzato a Lui. La monotonia quotidiana di una piccola parrocchia, che a prima vista potrebbe sembrare logorante e frustrante, per Don Baciglieri diventa invece occasione di santificazione personale e di intenso impegno formativo, perché ogni giorno è segnato dal desiderio di rispondere fedelmente al Signore. Lungi da lui la smania di essere un innovatore o la preoccupazione di inventare metodi pastorali nuovi. Anzi, le vie maestre tradizionali della pastorale parrocchiali divennero più vive e credibili soltanto per l'intensità di vita interiore che traspariva in lui. Ma chi è allora Don Ferdinando Maria Baciglieri? Ecco un breve profilo biografico. Ferdinando Ippolito Maria Baciglieri è nato a Campodoso, parrocchia di Reno Finalese, in provincia e diocesi di Modena, il 14 maggio 1821 da Domenico e Leonilde Dalla Bona. Terzogenito di una famiglia di ben 8 fratelli, 5 femmine e 3 maschi, 2 dei quali morirono in tenera età, Ferdinando costituirà l'oggetto dei sogni e delle aspirazioni paterne. Per questo a lui si riserverà una formazione culturale qualificata. Ai primi rudimenti del sapere, impartitigli nell'ambito dell'ottima e religiosa famiglia, come ebbe a definirla il parroco del paese natale, seguì infatti la frequenza di collegi rinomati sul piano educativo e didattico, quale quello dei padri Barnabiti in Bologna e dei Gesuiti in Ferrara. Se la vita è la realizzazione in età matura di ciò che si è ideato e progettato nell'adolescenza, così avvenne per il giovane Ferdinando, che avvertì precocemente come volontà di Dio la chiamata al sacerdozio in un impegno radicale di vita attraverso la consacrazione religiosa e l'apostolato missionario. Per questo nel 1838 venne a Roma per compiere l'anno di noviziato presso la Compagnia di Gesù. Gli aneliti del giovane novizio furono però stroncati da una improvvisa malattia che gli impose di rinunciare non solo alla missione, ma alla stessa permanenza nella vita religiosa. Quel soggiorno romano lasciò tuttavia una traccia profonda nella sua vita, che al dire del gesuita padre Nicola Risi, un suo biografo, tradirà sempre nella spiritualità e nel contegno l'antico discepolo ignaziano. A questa breve ma significativa esperienza fece seguito la ripresa e il proseguimento degli studi filosofici e teologici nei seminari di Finale Emilia, Modena e Ferrara, sino al raggiungimento della sospirata meta dell'ordinazione sacerdotale avvenuta in Ferrara il 2 marzo 1844 per mano del cardinale Ignazio Cadolini. La mobilità che aveva caratterizzato l'infanzia e la vita familiare del giovane Ferdinando caratterizzerà ancora i primi suoi anni di ministero, fino cioè al 1851, quando la provvidenza divina lo farà approdare, quasi contro la sua volontà, alla cura pastorale della parrocchia di Santa Maria di Galeazza, provincia e diocesi di Bologna, in sostituzione di un certo Don Venanzio Paglia, rimosso dall'ufficio per condotta poco esemplare. Galeazza Pepoli, che oltre il titolo feudale della nobile famiglia bolognese dei Conti Pepoli non possedeva nient'altro, era allora in una situazione spaventosa. Il parroco era stato allontanato, la chiesa era in condizioni fatiscenti, la frequenza religiosa quasi abbandonata, e alla miseria e al disordine morale si accompagnava la più aperta indifferenza sul piano religioso. A questa terra e a questo popolo Don Ferdinando donerà il meglio di sé in uno scambio totale e duraturo. Dal 25 aprile 1852, data dell'insediamento in qualità di parroco, al 13 luglio 1893, data della sua morte, si contano 41 anni trascorsi dal Bacciglieri in questa minuscola comunità rurale della bassa bolognese. Qui egli esplicò la sua molteplice attività, che si estese a tutti gli ambiti parrocchiali e ad ogni forma di apostolato. Predicazione frequentissima, ben preparata e basata sulla Sacra Scrittura, sui padri della Chiesa, sui classici maestri di spirito. Catechesi agli adulti e ai ragazzi, secondo le direttive degli ordinari della diocesi e facendo ricorso sistematico a quello strumento insostituibile per il rinnovamento periodico e vigoroso della vita cristiana, che sono le missioni al popolo. Formazione cristiana di ogni ceto di persone, attraverso la promozione di varie forme di devozione e di associazioni, al fine di portare tutti a Cristo. Si distinse soprattutto, come ho già detto, nel ministero della confessione e direzione spirituale, per la paternità, la prudenza e il dono del consiglio, campo nel quale egli manifesta una grande capacità anche didattica e nella quale rivela i contenuti e le linee della sua spiritualità. È sorprendente notare come una parrocchia così piccola, 627 anime, e così degenerata dal punto di vista morale e religioso, abbia saputo divenire per l'azione del Bacciglieri un punto di attrazione e di radiazione di vita spirituale e religiosa per tutta la zona. Ne sono testimonianza gli elogi formulati dagli arcivescovi di Bologna in occasione delle loro visite pastorali. Di questi basta citare quello del 1880, sempre dell'eminentissimo Cardinal Parrocchi, che così suona: «Vostra Signoria ha saputo coltivare la pietà di cotesto popolo che della sua Chiesa ha formato un vero e frequentatissimo santuario. Noi vorremmo trovare in tutte le parrocchie della nostra diocesi che andiamo visitando un gregge ed un pastore che lo sappia informare come abbiamo trovato in cotesta Chiesa quando vi fummo il 28 gennaio a compiervi di persona la sacra visita pastorale. In forza di tutto questo zelo pastorale, Don Ferdinando si ritrovò ad essere inconsciamente anche fondatore di una famiglia religiosa che pone la propria origine al 23 giugno 1862. La genesi della fondazione della Congregazione delle Serve di Maria di Galeazza passa infatti attraverso le associazioni parrocchiali. Dal Terzo Ordine Secolare Servitano, istituito in parrocchia nel novembre 1855, si giunse poi, il 23 giugno 1862, alla costituzione della prima vera e propria comunità religiosa, e il monastero di Galeazza fu concepito dal Bacciglieri come il centro propulsore della vita spirituale della parrocchia e della zona. Alla sua istituzione, egli però non pretese di trasmettere uno spirito proprio, quanto piuttosto quello dell'ordine dei Servi di Maria. Nella fondazione delle Serve di Maria di Galeazza, Don Ferdinando esplicò tutto il suo talento e per essa anche tutto il suo impegno nel campo educativo, privilegiando soprattutto l'educazione per l'elevazione della classe femminile. In un tempo nel quale l'istruzione e la responsabilità erano precluse alle donne, il Bacciglieri riconobbe cioè il valore e la dignità della donna e ad esse rivolse in modo specifico la propria attenzione pastorale educativa. L'intuizione pastorale di Don Ferdinando non si limitò a fare della donna l'oggetto dell'impegno educativo, ma volle farne il soggetto responsabile dell'educazione, in forza dell'originale dono proprio della femminilità, esaltato da uno specifico carisma dello spirito che diventa vocazione alla vita consacrata. All'interno della Chiesa, quindi, il Bacciglieri affida alla donna non compiti di servizio passivo, ma compiti di responsabilità. Per Don Ferdinando, avere accanto una comunità di sorelle che condividevano con lui questo ministero significava dare consistenza e ministerialità alla vita della comunità parrocchiale. Tenuto in somma stima, come ho già detto, dai presoli che si sono succeduti sulla cattedra pretoriana e dai pastori delle diocesi vicine, apprezzato ed amato dai confratelli nel sacerdozio, ritenuto come amico da padri e superiori di diversi ordini religiosi, Don Bacciglieri riscosse una vera e propria fama di santità sia in vita che nelle circostanze della morte e dopo. Morì a Galeazza il 13 luglio 1893. Il valore della sua testimonianza esemplare è stato riconosciuto dalla Chiesa e Giovanni Paolo II lo ha dichiarato beato il 3 ottobre 1999, definendolo icona vivente del buon pastore. La sua memoria liturgica si celebra il 1 luglio. Vediamo ora la spiritualità mariana nella vita del beato Ferdinando Maria Bacciglieri. Giovanni Paolo II, nell'omelia della messa di beatificazione di Don Ferdinando Maria Bacciglieri, molto opportunamente evidenziava come nota specifica di questo parroco, terziario dei Servi di Maria e fondatore delle Suore Serve di Maria di Galeazza, la sua, e cito, devozione intensa e filiale verso la Madonna, specialmente verso la Vergine Addolorata. Il Santo Padre poi, nell'udienza particolare concessa ai pellegrini il giorno seguente, ribadiva il medesimo concetto, rivolgendosi alle serve di Maria di Galeazza con questo invito: possano le figlie spirituali di questo nuovo beato e quanti lo invocano come protettore accogliere da lui l'invito ad una costante riflessione sul messaggio cristiano e ad una tenera devozione verso la Madonna, la Vergine Addolorata. La devozione alla Vergine Addolorata è quindi una caratteristica fondamentale dell'esperienza di fede di Don Ferdinando Maria. Non solo, ma proprio questo incontro con Cristo, partecipe all'atto redentivo di Cristo, lo ha portato a fondare la Congregazione delle Serve di Maria di Galeazza, la comunità cui è affidata la custodia di questo specifico carisma. Don Ferdinando ha vissuto infatti come dono di Dio una sua specifica esperienza spirituale. L'ha saputa esprimere in maniera radicale nella propria vita quotidiana, l'ha condivisa con i suoi fedeli, attraendoli e comunicando loro il fascino di una vita evangelica vissuta in pienezza, ma ispirandosi a Maria, madre e serva del Signore. Diceva di lui il Cardinal Lercaro nella già citata commemorazione del 1959: anima veramente mariana e profondamente mariano il suo apostolato parrocchiale. Giudizio questo confermato e ripreso da uno dei consultori teologi nel suo voto per l'eroicità delle virtù, dove leggiamo: sono abbondantissime le dichiarazioni e i documenti che provano la sconfinata fiducia e amore del servo di Dio per la Madonna. Ed anche se nei suoi scritti, come hanno segnalato i censori, si possono avvertire eccessi di immaginazione, la sua pietà mariana è ben salda nei dati della rivelazione e nel luogo di Maria nella nostra salvezza e nell'opera della nostra santificazione. Non è la sua una pietà mariana fatta di superficiale sensibilità, ma un saldo convincimento di fede che si fa amore del ruolo della Madonna nella salvezza. Il servo di Dio ebbe una grandissima devozione per la dolorata. Gli piaceva contemplare Maria, iusta crucem Iesu, e vicina al peccatore per portarlo alla salvezza. Don Ferdinando, infatti, ha dedicato notevole spazio al tema mariano sia nella predicazione che negli scritti. Accanto alla vita di Maria, una biografia della Vergine da lui redatta sulla scia di Sant'Alfonso Maria delle Liguori, il grande cantore delle glorie di Maria, vanno collocati quindi i suoi schemi di predicazione mariana per il mese di maggio e i 6 discorsi conservati dalla postulazione della causa nel volume Predicazione mariana in diverse occasioni, ossia 3 discorsi sui dolori di Maria, 1 sui motivi di amarla, 1 su Maria Santissima del Rosario e 1 su Maria Regina. Di rilievo è la constatazione che il discorso più antico che ci sia stato tramandato è proprio uno sulla Addolorata, così intitolato Discorso dell'Addolorata 1848, recitato in galliera e precisamente al santuario detto la Madonna della Coronella, un santuario dedicato all'Addolorata situato nella bassa bolognese in un paese della provincia e diocesi di Bologna. Dall'esame di questi testi, omelie, istruzioni, appunti, emerge la finalità prevalentemente pastorale dell'autore, vale a dire suscitare nei suoi uditori, comunità parrocchiale e comunità religiosa, l'amore di Dio e una tenera devozione alla Vergine Madre. Una mariologia che, proprio perché finalizzata alla pastorale, si rivela fedele al dato biblico e alla tradizione e sa accostarsi al mistero con rispetto e riverenza, ma anche con confidenza e familiarità sorprendenti. Infatti, riandando all'esperienza personale e pastorale di Don Ferdinando, parroco e fondatore, notiamo che il Cristo che lo affascina è il Cristo colto nella sua passione e morte. E questo l'angolo di visuale dal quale egli si accosta al mistero di Cristo. È lui il modello a cui ispirarsi nell'ascesa spirituale, concepita come adesione totale ed esclusiva alla volontà del Padre. Di qui pure l'importanza della devozione alla Vergine addolorata ai piedi della croce, immagine conduttrice di quella specifica sequela così incisiva nella sua proposta pastorale e nella intuizione carismatica della congregazione da lui fondata. Queste accentuazioni sono, oltre che frutto di un dono particolare dello Spirito e più confacenti alla sua sensibilità, certamente anche frutto della formazione e della religiosità del secolo XIX. In esse confluiscono in sostanza 3 filoni di spiritualità: quello della sua formazione iniziale presso i Gesuiti con la partecipazione assidua della Congregazione Mariana, quello della formazione sacerdotale del tempo che vedeva in Sant'Alfonso Maria de Liguori il maestro elementare della Chiesa di Dio. Alfonsiana era infatti la spiritualità del 1700 e del 1800, quello dei servi di Maria che alla fine lo conquista per affinità di sensibilità e per consonanza di intenti. È l'amore a Maria addolorata che farà approdare infatti Don Ferdinando all'ordine dei servi di Maria. Si tratta di un amore giovanile, forse ha scoperto l'addolorata fin dalla prima infanzia, abitando da bambino nei pressi della Basilica di Santa Maria dei Servi in Bologna, o più tardi, avendo frequentato nel periodo tra il 1848 e il 1851 l'Università di Bologna, attigua alla suddetta Basilica. Peraltro, dall'abbondante epistolario emerge come l'amicizia profonda e singolare, per ampiezza e partecipazione, con i religiosi servi di Maria, consolidatesi nel tempo, di fatto nulla togliesse alla diversità di vocazione. Per questo egli, prete secolare e terziario per elezione, vive e condivide in pieno la vita, le gioie, le ansie e le aspettative di chi nell'ordine riveste incarichi di responsabilità e di guida. La corrispondenza con i priori generali Pier Francesco Maria Testa, Andrea Maria Corrado e con l'amico e futuro priore generale Giovannangelo Maria Pagliai documentano il suo inserimento nella vita e nella spiritualità dell'ordine. È alla tradizione dei servi di Maria che va perciò ricollegata l'esperienza personale e parrocchiale del Bacciglieri, impregnata di marianità, intesa come condivisione da parte dei laici della sequela di Cristo nell'ambito della spiritualità dei servi. Dimensione mariana che si esplicita sin dagli inizi su un duplice piano: dedicazione a Maria come consacrazione personale, comunitaria e parrocchiale, devozione alla Vergine, particolarmente addolorata, come imitazione e utilizzo di particolari forme di ossequio, preghiere, riverenze, celebrazioni tipiche della tradizione servitana. Nel 1800 la devozione all'addolorata era la caratteristica dell'ordine dei servi di Maria. Un angolo di approccio questo non limitativo, in quanto Don Ferdinando nutrì sempre una profonda devozione alla Vergine contemplata nella globalità del suo mistero. Lo attestano gli scritti mariani, a cui ho già fatto accenno, in particolare la vita di Maria, che ripercorre tutto il cammino umano e di fede di questa madre, dalla sua concezione immacolata alla partecipazione al momento culminante dell'azione redentiva del figlio. Va constatato tuttavia che egli dimostrò con chiara evidenza una predilezione per la Vergine dei Dolori, aspetto che testimonia una caratteristica della sua spiritualità strettamente legata alla croce, ancora e tavola di salvezza. Cristo crocifisso e la Vergine addolorata sono dunque le chiavi di lettura della sua spiritualità e del suo ministero parrocchiale, caratteristiche divenute immagini conduttrici della spiritualità e del servizio della congregazione da lui fondata. Questo angolo di prospettiva, anche se prediletto dal Bacciglieri nel suo accostamento al mistero, come ho già detto, non viene però vissuto né proposto in modo riduttivo. Dall'esame dei testi si ricava infatti una conoscenza e una visione completa del culto che la Chiesa rende alla Beata Vergine. Gli scritti bacciglieriani, dunque, mettono in luce il fondamento biblico-teologico del culto a Maria, la tipologia della pietà mariana e gli atteggiamenti cultuali che la esplicitano, i benefici che la devozione alla Vergine apporta nel fedele. Per questo vorrei ora fermare l'attenzione su alcuni passi degli scritti mariani di Don Ferdinando, che delineano il suo modo di concepire la devozione a Maria. Scrive infatti: «La vera devozione è una prontezza di volontà, ossia una certa agilità e vivacità spirituale, che è quanto dire una ferma risoluzione di fare tutto ciò che noi conosciamo essere di gradimento a Maria». Si deduce quindi che, pur non usando il termine spiritualità, il Bacciglieri è conscio che il rapporto con Maria non è solo devozione, ma comunione di vita. Una comunione che permette a Maria di entrare in tutto lo spazio della propria vita interiore. È quanto egli precisa descrivendo le tre condizioni necessarie alla vera devozione. La prima è, scrive, fuggire anche i peccati veniali commessi con avvertenza. La seconda è che la devozione sia feconda di sante opere. La terza è di onorarla con preghiere, di visitarla nelle sue immagini, di praticare divozioni ed altri esercizi di pietà ad onor suo, ma con fervore di spirito, con attenzione di mente, con affetto di cuore. e alle nostre prime sorelle, Don Ferdinando indica però l'imitazione come culmine della vera devozione a Maria. Scrive infatti: «Se non che le vere religiose serve di Maria non si devono contentare di queste tre condizioni, perché vengono praticate comunemente anche dalle buone secolari. Maria da voi esige di più e giustamente, perché voi appartenete alla di lei famiglia ed in modo particolare siete sue. Ella vuole che la imitiate nelle sue virtù, per rendervi in qualche modo conformi e simili a lei. E che devozione infatti sarebbe mai quella di una serva di Maria, se contenta di recitare alcune orazioni o di praticare qualche altro ossequio, non si curasse poi di imitare Maria nei costumi, nelle virtù?» Il Bacciglieri concepisce quindi la spiritualità mariana come coscienza della presenza di Maria nella vita del cristiano, della vita come omaggio, come cammino di fede, come manifestazione della fede nelle opere, come culto esplicito e come imitazione. Una devozione però non fine a se stessa, ma un'autentica pietà mariana che, come dirà Paolo VI nell'esortazione apostolica Marialis Cultus, deve essere trinitaria, cristologica, ecclesiale e che, come giustamente rilevava un amico del Bacciglieri, deve condurre le anime sul Calvario, ai piedi del crocifisso, punto culminante di nostra augusta religione. E questa, del resto, è la dottrina e la tradizione della Chiesa che il Vaticano II ha sintetizzato nel capitolo 8 della Lumen Gentium, indicando le quattro caratteristiche della devozione a Maria: l'amore, la venerazione, l'invocazione, l'imitazione. Atteggiamenti cultuali questi che sono conseguenti alle verità dogmatiche che fondano teologicamente il culto a Maria e che portano il popolo cristiano ad una retta devozione alla Madre di Dio, scevra perciò da ogni alienante sentimentalismo e vana credulità. La chiesa parrocchiale di Galeazza, per l'azione del Bacciglieri, diventa quindi un santuario della Beata Vergine Addolorata, uno spazio per il culto nelle sue varie manifestazioni. Tutto iniziò con l'istituzione nel 1852 della Confraternita dell'Addolorata, aggregata alla Primaria di San Marcello al Corso in Roma, che ebbe subito uno sviluppo significativo, tanto da contare in solo 4 anni 2.500 iscritti. Con l'erezione di una cappella a lei dedicata, costruita appositamente durante i restauri dell'edificio sacro, con l'acquisto di una statua dell'Addolorata con il cuore da 7 spade trafitto e soprattutto con la consacrazione della parrocchia tutta alla Madonna nell'ottobre del 1853. Nel 1855 avrà luogo anche l'istituzione del Terzo Ordine dei Servi e delle Serve di Maria, un passo che mirava ad unire i membri con legami ancora più stretti all'Ordine dei Servi di Maria. Lui stesso vi si iscrisse e invitò ad iscriversi i membri più fervorosi della Confraternita dell'Addolorata. Dal Terzo Ordine, per naturale evoluzione, come ho già detto, avrà inizio nel 1862 il monastero di Galeazza e quindi la Congregazione delle Serve di Maria di Galeazza. Sorvolando poi tanti documenti troviamo altri accenni mariani, accenni ad esempio al suono dell'Ave Maria e dell'Angelus Domini, alle processioni con la nuova statua dell'Addolorata, al canto dello Stabat Mater, alla recita della corona dell'Addolorata insieme o secondo la prassi della corona vivente dell'Addolorata in gruppi di 7 persone, ognuna delle quali si impegnava a recitare ogni giorno una parte della corona dell'Addolorata. Troviamo la preghiera della Via Matris e le novene, la preparazione e celebrazione delle 2 feste dell'Addolorata in Quaresima e a settembre. C'è poi il saluto dell'Ave Mater Dolorosa all'inizio della corrispondenza. Ci sono le devozioni all'altare dedicato all'Addolorata. Queste manifestazioni della tradizione orante del popolo cristiano verso la Madre di Dio scaturivano non dal sentimento, ma dall'intelletto illuminato dalla catechesi e dalla predicazione mariana frequente e sfociavano necessariamente in una sacramentalità più consapevole, in una solidarietà sociale effettiva. La lezione del Bacciglieri ci dice in sostanza come la devozione mariana fa nascere uno stile di comunità parrocchiale, catechesi, celebrazione, amicizia, pietà popolare, presenza accanto alle croci, proposte vocazionali ai laici, comunità religiosa, e tutto questo a partire da un'esperienza mariana condivisa in vista della Chiesa. Don Bacciglieri, come Maria, si è lasciato evangelizzare e come Maria è diventato evangelizzatore. La parola accolta, infatti, diventa annunzio e celebrazione liturgica, diventa profezia nella comunità da lui fondata. Vorrei allora concludere riportando una lettera in forma di preghiera da Don Ferdinando scritta a conclusione del mese di maggio del 1878. Essa costituisce una sintesi della vita orante di tanti devoti di Santa Maria ed è anche espressione della sua appartenenza e della sua comunione con Maria. L'originale è in latino, ma eccolo in una traduzione in lingua italiana. O Maria, Madre di Dio, clementissima Regina del Cielo, rifugio dei peccatori e Signora sempre mia, con questo scritto, io, povero e bisognoso, ricorro al tuo patrocinio. O, dopo Dio, unica consolatrice degli afflitti, speranza dei disperati, guarda le condizioni dell'anima mia e del mio cuore ed abbi pietà di me. Rivolgi a me quegli occhi tuoi misericordiosi e prega per me, Gesù benedetto, che mi conceda la sua grazia. Liberami da tutti coloro che perseguitano la mia anima e rendila pura da tutti i mali. Solo l'amore tuo e di Dio sia nel mio cuore. Tu, dell'anima mia, conosci i bisogni, le tribolazioni e i pericoli. A te chiedo aiuto, perché senza di te, o clementissima, nulla posso fare. Mostrati, o madre, e subito esaudissimi. Mi hanno assediato i nemici dell'anima mia. Sciogli le mie catene, perché io mi pongo sotto la tua protezione. Trafiggi il mio cuore con la spada del dolore dei peccati e dell'amore verso Dio, verso di te. Illumina i miei occhi, perché conosca l'amore di Dio e tuo per me, e concedi la grazia che Dio guardi al mio cuore contrito e umiliato. O Maria, voglio essere tutto tuo e niente mio. Non la mia volontà, ma la tua e quindi quella di Dio, io voglio fare sempre. Rinuncio a Satana, al mondo, alla carne, ora e sempre. Maria, tu sei la mia speranza e tutto io spero da te. Non mi abbandonare. O Maria, salva. Salva, salva l'anima mia. Proteggi le anime di tutte le vergini mantellate, del padre, della madre, delle mie sorelle e di tutti coloro per i quali tu sai che io devo pregare. Accogli dunque il mio cuore e purificalo e rendilo come il tuo cuore e il cuore di Gesù. Dimmi che cosa tu vuoi che io faccia e io la farò. Qualunque cosa ti piaccia, lo prometto. O Maria, non son degno della tua benedizione. Tuttavia, per il tuo amore verso il tuo Figlio crocifisso per la mia salvezza, benedicimi e la tua benedizione mi attragga dietro a te. Galeazza, il giorno 2 giugno 1878. Il tuo servo indegno, Ferdinando Bacciglieri, peccatore.
Grazie. Ringraziamo cordialissimamente Sor Maria Grazia di averci presentato quest'umile e grande figura di pastore d'anime, questo grande servo di Dio e di Maria, veramente un nuovo curato d'ars nel campo di Bologna, ma nella semplicità di un paesino sperduto, possiamo dire allora e in certo qual modo non considerato tanto socialmente, ma che lui ha trasformato, abbiamo sentito, in un luogo veramente di fede e una irradiazione sia di spiritualità cristiana e di amore alla Vergine specialmente addolorata. Qualche vostra domanda, Sor Maria Grazia? Grazie di questa partecipazione. Fa parte ed era doveroso nei nostri sabati mariani queste figure sconosciute in certo qual modo, ma bisognose di essere conosciute per divenire veramente imitate, perché la sua, come dicevi all'inizio, è una figura imitabile da tutti. Qualche domanda vostra? Vieni, vieni. Che poi bacilieri a Santa Maria in Via, tu sei parroco di Santa Maria in Via.
Sono il parroco di Santa Maria in Via, sono nato nel mese di maggio, sì, il 12, lui è nato il 14, e curato da Senato, non so.
Sì, era nato, non so il mese.
Comunque dove sono qui per... sì.
No, era nato nel febbraio.
Febbraio. E comunque sono, racconto un'esperienza breve, il giorno 14 e 15 di aprile siamo andati ad Ars, la diocesi di Roma, eravamo 270 sacerdoti con il cardinale e i sei ausiliari. Abbiamo fatto due giorni, partito presto il mattino, ci siamo fermati a Lione, nella famosa cattedrale dove Sant'Ireneo aveva dato le sue omelie. Poi da lì siamo andati ad Ars, una giornata intensissima, pienissima, dove abbiamo fatto un bagno di spiritualità, proprio anche nella cripta che contiene 1500 persone. È stata un'esperienza molto bella. E poi ci siamo, il giorno dopo siamo andati a Prelemonial, anche lì un'altra esperienza fortissima. Quindi per noi sono stati due giorni interessantissimi. Quindi sono contento di essere qui. Io sono stata a Galeazza, prima era a Bologna, andavo da loro, adesso sono qui a Santa Maria in Via e io compio 70 anni fra poco, mi ci vorrebbero 3 anni come loro, sono morti 73 anni. Comunque ringrazio il Signore e anche di questa testimonianza, e forse siamo alla fine di quest'anno sacerdotale, sto scoprendo quante grazie il Signore sta dando. Quindi facciamo una preghiera. Io vorrei fare un canto, si può fare?
Facciamo dopo.
Dopo? Benissimo. Allora, dopo la preghiera, va bene così? Va bene, va
bene. Subito dopo, poiché oggi è la giornata 8 maggio, voi sapete che c'è anche la supplica alla Madonna di Pompei, almeno come tradizione italiana, perlomeno è anche diffusa nel mondo, perché la Madonna delle Grazie, no? La Madonna è anche, era l'inaugurazione del santuario di Pompei al tempo del beato Bartolo Longo. Allora ora invece facciamo subito dopo, se non vi dispiace anche la possiamo fare tra poco, la celebrazioncina della Salve Regina composta da Padre Ignazio, che è superiore alla supplica della Madonna di Pompei, tant'è bella e tant'è profonda e attuale. Perciò faremo in parte la Salve Regina con semplicità, proprio per offrirla alla Madonna, per così dire, la nostra madre, la nostra signora, la nostra grande Regina di misericordia, che ci ha accompagnato e ci accompagna e ci accompagnerà ancora nel suo servizio per la Chiesa Santa di Dio. Allora, forse è meglio, facciamo la celebrazioncina, una celebrazioncina subito e poi chiudiamo tutto esponendo Gesù prima. Ricordiamo sempre che i grandi santi uniscono l'Eucaristia a Maria E questa chiesa qui, questa chiesa dedicata a Maria fin dal V secolo, da un secolo e oltre, era il luogo dell'adorazione continuata notturna, da dove poi è fiorita l'adorazione notturna nelle Americhe. Questa è la chiesa fondamentale dell'adorazione. E si faceva tutta la notte, tutte le notti l'adorazione. Noi abbiamo purtroppo ridotto l'adorazione soltanto fino alle 10:30 di sera, perché non sono più abitati i centri. Era parrocchia anche questa una volta, era parrocchia anche San Marcello, era parrocchia Santa Maria in Via, quindi erano i centri abitati. Ora si sono invece la popolazione è uscita fuori dal centro abitato, che è diventato piuttosto luogo di uffici, di incontri, eccetera, e quindi non si può avere più lo stesso ritmo di prima. Tuttavia anche questa chiesa è nata sotto l'insegna della Vergine e dell'Eucaristia. Questo è un rapporto importantissimo nei nostri istituti e possiamo dire nella nostra vita, perché allora là dove c'è Maria c'è l'amore all'Eucaristia e viceversa. Dove c'è l'amore e l'adorazione dell'Eucaristia, c'è altrettanto amore, devozione e ricorso alla Vergine Maria. Allora possiamo, se dopo 5 minuti possiamo dare di spazio, perché ci sia qualche bisogno, se vogliamo prendere un biscottino insieme con Suor Maria Grazia, le suore l'hanno preparato, se no dice vanno a male poi i biscotti, e un bicchierino anche, che quello poi naturalmente va perduto, altrimenti... Molto breve, molto breve. Facciamo così, alle 5:15 una breve celebrazione sulla Salve Regina. Sentirete con le suore nostre che sono bravissime in canto e con tutte, sentirete come possiamo portarla nel nostro cuore. E chi non l'ha mai sentita lo porterà ancora di più come ricordo di questo incontro. Aggiungiamo sacerdotale, sì, ma anche, possiamo dire, religioso, consacrato, e specialmente per voi sorelle consacrate, serve di Maria, mariano nel senso più profondo della parola.